redigio.it e la storia continua. La neve dalle nostre parti non c'è più, non si vede più, ma si vede solo in televisione, nei telegiornali. Ma è una neve mondana quella che ci aspettiamo? Una volta, trattasi di una volta non molto lontana, la neve significava silenzio, abbandono e solitudine. Sempre a quel non lontano tempo la neve era una barriera, il freddo un nemico da fuggire. I luoghi dove esse cade d'inverno per restarvi pressoché tutta la stagione erano difesi da una sorta di blocco e questo si estendeva più rigido di quello napoleonico a tutte le zone montuose sulle quali suole scendere quel lugubre lenzuolo, non meno funebre per il fatto di essere bianco, anziché nero. E l'inverno stesso era considerato come la stagione più triste dell'anno, la stagione in cui, morta la natura, si moriva un poco anche noi, tanto che i poeti celebravano nelle loro strofe il ritorno alla primavera come una liberatrice d'un principe azzurro che veniva a scacciare l'orso bianco. Ma oggi neppure nei libri di lettura accadrebbe più di trovare certe descrizioni della perfida stagione. Anche se vi si trovassero, nessuno, nemmeno un bambino, proverebbe i brividi di una volta. Oggi la gioventù non solo non paventa l'inverno, ma lo desidera prima e lo vede poi arrivare anche con piacere. La neve, il ghiaccio, non sono più un limite, una cosa bella a vedersi da lungi, ma pericolosa ad accostarsi. E sono invece amici alleati, compagni e strumenti insieme di piacere. Che la montagna fosse salutare dilettevole d'estate era acquisito da tempo, ma fino a poco tempo fa sarebbe stato sembrato peggio che strano pensare alle stesse cose della montagna quando questa fosse stata, per dirla col trecentisti, una bianca stola. E invece, ora più volentieri, si dice deliziosa la montagna quando è coperta dalla soffice coltre nivale che non quando ci reca il beneficio in cui ha competitore solo l'immenso mare. Di renderci spirabile l'aria che giù a basso, specie negli ammorbanti cittadini stagni, si soffoca nella calura estiva. Che cosa ci fa d'inverno sulle nevi montane perché si sia verificata questa così radicale trasformazione di cose? Qual è, insomma, la spiegazione ad un tale capovolgimento? Essa ci è data da una delle parole più significative e magiche del tempo nostro. Sport, che compendia in sé gli aspetti più caratteristici del nostro vigore di oggi. Frenesia ad agire, di intensamente e più rapidamente muoversi, di fare della vita un gioco, del gioco la vita, di evadere violentemente dal chiuso, dalla routine, di mettersi a contatto vivo, immediato, orgiastico quasi, con la natura e con le sue forze più fresche. E bisogna riconoscere che lo sport invernale vanta i campi più belli che mai si possono immaginare. Campi sospesi tra terra e cielo, chiusi tra pittoresche catene, vigilati da scintillanti vette, morbidi come folti candidi tappeti, levigati come forbiti specchi, continuamente tornanti allo stato virginale anche dopo la più profonde e numerose violazioni. Non solo, ma gli stessi esercizi o giochi che siano hanno un fascino spiegabilissimo, a cominciare dal primo di essi, quello che si fa con gli sci. Lo sci è stato felicemente definito il figlio della slitta e del pattino. Lo sciatore è, nel tempo stesso, slittante che scivola lungo i pendii e pattinante che ha per pista le Alpi. Invece il pattinatore, propriamente detto, lavora da arabeschi, sopra un piccolo campo circoscritto sul quale sembra danzare a un ritmo arcano. Chi vuole poi drammatizzare il gioco dello sci e del pattino riesce a primo scopo con il bob, che culmina con una brutale caduta nel vuoto, e al secondo scopo con l'hockey, che unisce alla raffinatezza del pattinaggio la passione del gioco e l'ardore della battaglia. Di un'aspra volutà è anche lo skikioring, che mette ai nostri sci le ali del destriero. Chi voglia però divertirsi, respirando in quel magico ambiente, senza pericoli, senza emozioni, senza eccessive fatiche, ha anche egli il suo gioco adatto, il curling. Un altro aspetto caratteristico e affascinante della vita invernale in montagna consiste in questo, che mentre con essa torniamo allo stato primitivo, puramente fisico, a contatto con quanto ha più di virginale e solenne la natura, non perdiamo, anzi, siamo particolarmente accompagnati e circondati da tutto quel complesso di soddisfazioni che sono comprese in un'altra fra le più magiche parole di oggi, anche essa a coni internazionali, il comfort. Tutti i più rapidi e perfetti mezzi di trasporto accolgono i turisti invernali, così caratteristici nelle loro tenute, armati di bastoni, di sci, di bob, zaini, per portarli quanto più vicino possibile alla candida meta. Locomotive munite di energiche e inesorabili spazzaneve, tranvie, funicolari, funivie, teleferiche, aeroplani. L'Italia sta rapidamente e magnificamente attrezzandosi e dietro precise direttive del governo fascista nell'organizzazione del turismo invernale, al quale dà tanto contributo d'opera e di passione l'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche. Cortina d'Ampezzo, Clavière, Valtournanche, Boccaraso, Rovisondoli e altre nostre stazioni invernali competono già con le migliori estere. Ma anche sui luoghi di soggiorno il turista ha assistito continuamente, e vorrei dire amorosamente, da tutte le più raffinate risorse del comfort moderno. Dopo le corse e i capitomboli della travagliosa quanto non perigliosa giornata, gli si apre l'accogliente tepore dell'albergo. Qui il desinare condito dal più formidabile degli appetiti, qui il dolce conservare, qui il dolce conversare, qui l'abbandono alla volontà di una buona fumata, magari con la pipa, qui la danza al ritmo eccitante di un jazz e qui il flirt, sbocciato forse prima tra un salto e un ruzzolone. Ah, la neve! Se si dovesse fare oggi la simbolica effigie di Cupido, bisognerebbe impastare di neve o di ghiaccio il picciolo focosissimo iddio e anche, anziché gravargli il dorso di faretra e dardi, armargli l'omero di un paio di sci. www.redigio.it e la storia continua.